ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Questa mattina mi sono svegliato, rassegna stampa Radio Bue, Earth Intruders. E benvenuti amici ascoltatori ad una nuova puntata di Earth Intruders, rassegna stampa, come al solito dissacranti, ironici, ma sempre con un occhio aperto alle notizie, le notizie vere. Come tutti ben voi sapete, ieri era domenica 25 aprile, giorno della liberazione, in cui festeggiavamo la liberazione dalla egemonia, dalla dittatura fascista, ma non è in corso senza qualche problema. E le prime pagine dei quotidiani non fanno a meno ovviamente di ricordarcelo. Corriere della Sera. Anche qui troviamo di bello, nella prima pagina, come triste dover difendere la resistenza, accanto al primo titolo che è il Premier, che dice rinnovare la carta. Probabilmente avrà finito quella in bagno. Il codice Ratzinger è un altro articolo di prima pagina del Corriere della Sera di oggi, mentre la Repubblica, tanto per cambiare, parla di politica. Fini, irresponsabile andare al voto. Però fra Fini e irresponsabile c'è una pausa dettata da due punti. Quindi Fini che dice irresponsabile andare al voto. Ancora dalla prima pagina della Repubblica, la UE riscrive Maastricht, più rigore per i paesi indebitati. E ancora altri articoli di interesse generale, i 50 anni della pillola che cambiò le donne, la Roma cade e piange capovolto il campionato, e poi uccide tre volte in un giorno di follia, ho fatto un macello, sono stanco. Ci credo, chissà che fatica. La Stampa, domenica di follia, uccide tre persone e poi dice ora sono stanco. Per fortuna, perché se c'era ancora energia probabilmente faceva una strage. Un altro 25 aprile senza pace, articolo di prima pagina della Stampa. Inascoltato l'appello di Napolitano, Moratti e Polverini contestate in piazza. Berlusconi, riscriviamo la carta. Probabilmente parla della carta del menù. Grecia, serviranno 80 miliardi di euro. Ok, spero che non li chiedano a me perché non ne ho. L'eroe per tutte le stagioni, una bella foto in prima pagina dalla Stampa di Russell Crowe che parla del suo gladiatore, gladiatore a Robin Hood. E poi Hawking, tenetevi a larga dai marziani, è un articolo di commento di Piero Bianucci. Prima pagina del giornale, i fascisti della liberazione, una repubblica fondata sull'antiberlusconismo. A Milano i centri sociali invocano Piazza Duomo, zittiti Podestà e la Moratti, bersagliati i sopravvissuti ai campi nazisti. A Roma lancio di oggetti contro la Polverina e Zingaretti. Ogni anno la stessa storia, fanno la resistenza con la violenza. E poi retromarcia in TV, la destra moderna di Fini in fuga per paura del voto. E ancora dalla prima pagina del giornale, Raiola, il procuratore, aperta parentesi, di guai. Prima pagina dell'Unità, le radici della memoria. La memoria viva, il 25 aprile dell'Unità Mobile, nell'ex lager di Fossoli, la follia a Marzabotto e nel Museo Cervi. La memoria offesa, Polverini e Moratti contestate, colpito anche Zingaretti, sfregiato l'albero di Falcone. La memoria piegata, Berlusconi declassa la liberazione e insiste sulle sue riforme, giustizia e federalismo. E poi, prima pagina del Sole 24 Ore, Venezia e Siena, comuni più ricchi. Al top anche Brescia, Bologna e Milano ne è. Meno incassi invece per le città del sud, ma va. Bilanci locali, la graduatoria delle entrate per tasse e tariffe sulla base dei rendiconti dei capoluoghi di provincia. Poi ancora dalla prima pagina del Sole 24 Ore, progetto riordino per guadagnare tempo nei tribunali. E poi nel catalogo dell'evasione un posto all'arte. Di che si tratta? Dovete acquistarvi il Sole 24 Ore. E quindi diamo un'occhiata all'interno delle notizie. Alcuni dei nostri ascoltatori ci hanno chiesto che fine ha fatto la notizia sui diavoli gay e l'acqua santa. che avevamo preannunciato venerdì e poi per motivi di tempo ovviamente non siamo riusciti a darla. Beh, è rimasta lì sul venerdì di Repubblica se volete recuperarla. Era un articolo interessante a pagina 92 e seguenti sulle icone cattoliche nel mondo gay. Ve la daremo dopo tra le curiosità. Ovviamente invece ci interessa prima di tutto la cronaca locale, non parleremo né della strage sulla 4 di cui sentite parlare perché coinvolge la nostra regione e nemmeno del folle omicida che dopo 3 morti ammazzati con pistola e fucile ha detto mo su stanco. Invece parleremo di cronaca locale per le contestazioni del 25 aprile come la nostra sigla un po' così alternativa vi ha anticipato. E infatti si parla di Polverini contestata, Zingaretti la difende e viene colpito al volto. Da che cosa? Lo scoprirete restando con noi. Pagina 9 del Corriere della Sera. I presidenti di regione e provincia abbandonano la cerimonia. Roma, Porta San Paolo. Nella capitale, medaglia d'oro alla resistenza è il simbolo della lotta partigiana al nazifascismo. Qui si celebra ogni anno la festa del 25 aprile ed è qui che ieri mattina è scoppiata la gazzarra. Una contestazione violenta con lanci di monetine, uova, fumogeni che ha creato attimi di panico. Sul palco Massimo Rendina, storico comandante della Brigata Max. Aveva invitato tutti i rappresentanti istituzionali. C'era Zingaretti, del PD, presidente della provincia, e c'era per la prima volta Renata Polverini, presidente PDellina della regione. Quando è arrivata la governatrice, un gruppetto di 40-50 persone, composto da attivisti dell'ultrasinistra e dei centri sociali, ha dato libero sfogo alla violenza. La Polverini è stata fischiata, apostrofata con un vattene a casa Pound, che è il centro sociale di estrema destra. Fuori i fascisti dalla piazza. Rendina è stato zittito, gli ex deportati sono rimasti increduli e Zingaretti, che ha preso il microfono per placare gli animi, è stato centrato in fronte da un frutto. E per precisione un limone che fa male ragazzi, si finisce sugli occhi. Sul palco sono stati anche lanciati 2 fumogeni accesi e a quel punto il presidente della provincia ha preso la Polverini e l'ha portata via. Sotto i facinorosi scandivano slogan riesumati dagli anni 70, camerata Basconero, il tuo posto al cimitero, fascisti carogne tornate nelle fogne e poi 10, 100, 1000, 1000 H alla Renzia. In molti hanno alzato le dita, mimando la famigerata P38, altri hanno mostrato il pugno chiuso, altri ancora hanno intonato Piombo su Piombo, canzone in voga fra gli antagonisti. E questo è successo a Roma, mentre a Milano fischi per Moratti e Podestà, sempre Corriere della Sera, pagina 9. Quando la retroguardia del corteo per il 25 aprile si affaccia in Piazza Duomo, la festa è già finita. Alle 16.30 scorrono i titoli di coda e le parole di Carlos Muraglia, il presidente provinciale dell'AMPI, sfumano ascoltate da pochi. La nostra è una democrazia incompiuta, ancora molto va fatto perché il processo diventi irreversibile. Festa per la liberazione sotto la Madunina a Milano, trasformata in contestazione con tafferugli, insulti, persino sputi e vino gettato addosso al portavoce dell'associazione deportati da alcuni giovani del centro sociale Cantiere, che erano riusciti a sfondare i servizi d'ordine ed arrivare a pochi metri dal palco dove le autorità tenevano il comizio con il loro autocarro, usato come ariete. Per questo, non per i fischi al sindaco Letizia Moratti e al presidente della provincia Guido Podestà, peraltro attesi e bilanciati da abbracci e parole cariche d'affetto, come ha sottolineato il primo cittadino, le forze dell'ordine finiranno sotto accusa e prima ancora che la manifestazione sia conclusa. L'azione di quelli del Cantiere, che è il centro sociale di Milano, divide gli antagonisti. In tanti sono critici anche tra loro con chi ha voluto forzare la mano. Unisce invece centrodestra e centrosinistra. Milano merita una gestione della piazza diversa, dice ovviamente il sindaco Moratti. Vorremmo regalare uno spazio anche ai tafferugli e alle questioni del 25 aprile nate nella nostra regione, laddove si voleva sostituire la canzone suonata dalla banda cittadina del Bella Ciao con la canzone del Piave. Però purtroppo per motivi di tempo non riusciamo a darvene notizia, ma la trovate ovviamente nei quotidiani regionali, quindi il Gazzettino e il Mattino. Invece vogliamo passare alla politica, sempre restiamo in politica, ma su uno sguardo europeo, ovvero Vienna e Ungheria, e poi anche il Belgio. Ma che cos'è la destra, ma che cos'è la sinistra, ancora è un mistero. Però è verissimo che in Austria la casalinga Barbara Rosenkranz, accusata di simpatie naziste, ottiene il 15,6% nelle recenti elezioni. L'articolo di Alessandro Alviani è stato preso dalla Stampa, pagina 7, e dice così: trionfo per il presidente in carica Heinz Fischer, sconfitta netta per la destra populista e radicale che fu di Jörg Haider. Le elezioni presidenziali di ieri in Austria hanno ricalcato fedelmente un copione scritto ormai da settimane. La riconferma di Fischer a un secondo mandato era infatti attesa. Il presidente austriaco, che si è presentato ufficialmente come indipendente nonostante la sua lunga militanza nel Partito Socialdemocratico, ha raccolto quasi il 79% dei voti e potrà restare altri 6 anni a Hofburg, che è il Quirinale austriaco. Sono felicissimo e grato al popolo austriaco, ha commentato. In realtà il 71enne Fischer non si è trovato di fronte a nessun sfidante in grado di impensierirlo veramente. Preoccupato dalla sua popolarità e dagli alti costi della campagna elettorale, l'altro grande partito austriaco, quello popolare dello OVP, non ha infatti schierato un proprio candidato e si è limitato a suggerire ai propri sostenitori di votare scheda bianca. Una scelta che secondo gli osservatori ha contribuito alla bassissima partecipazione al voto. Alle urne si è recato appena il 49,2% degli austriaci, quindi meno della metà. Il peggior risultato di sempre. Nel 2004 l'affluenza era stata del 71%. A uscire con le ossa rotte dal voto è Barbara Rosenkranz, candidata della destra radicale della FPÖ, la madre della nazione, come viene soprannominata a causa dei suoi 10 figli e quella sua ostinazione a dichiararsi casalinga, malgrado la lunga carriera politica, e ha portato a casa il 15,6% dei voti. Per il successore di Haider al timone della FPÖ si tratta di uno schiaffo. Quasi 2 mesi fa, quando la lanciò, Strache indicò per lei l'obiettivo del 35%. Da allora la Rosenkranz non ha fatto che attirarsi contro un'ordata di critiche a causa delle sue posizioni ambigue e sul neonazismo e revisionismo. Bisognerebbe ritoccare la legge che vieta di negare l'Olocausto e di creare formazioni ispirate all'ideologia nazista, in quanto limita la libertà di espressione, è stato uno dei suoi cavalli di battaglia. Come ci dispiace che la Rosenkranz non abbia vinto. Turmoil, carnage, paura e delirio invece in Ungheria. La destra conquista il governo con una valanga di voti. Vi ricordate, ne parlavamo già il venerdì di 2 settimane fa. Gli ungheresi sono tornati alle urne ieri non tanto per confermare la vittoria della destra di Fidesz, quanto per decidere se regalare al futuro premier Viktor Orban una maggioranza schiacciante che gli permetta di cambiare la Costituzione. Ieri si sono svolti i ballottaggi in 57 circoscrizioni, dove il primo turno delle politiche lo scorso aprile, 2 aprile, non è stato aggiudicato il mandato. Fidesz ha già ottenuto il 52,73% dei voti, con 206 seggi, lasciando nella polvere i socialisti con il 19% e l'estrema destra di Jobbik, che comunque ha il 16,6%. Le prime proiezioni ieri a seggi chiusi parlavano di un'altra vittoria a valanga per il centrodestra. I socialisti speravano di conquistare altri 10 per poter bloccare l'avanzata della destra, ma secondo gli osservatori il partito al governo fino a pochi giorni fa non è riuscito a mobilitare quello che resta del suo elettorato. L'affluenza non è stata altissima, circa il 48%, nulla a che vedere con le scene del primo turno con le code fuori dai seggi. E amici del Belgio, cosa state facendo? Cosa state combinando? Quest'area di separazione, di territorialismo, di regionalismo, come noi l'avevamo già preannunciato 2 settimane fa, sta investendo anche il Belgio, terra della birra trappista e dei formaggi, penso, non dico più buoni d'Europa, ma sicuramente in altissimo grado e soprattutto terra delle pommes frites, cioè delle patatine fritte, che se fate un giro a Bruxelles, capitale d'Europa, capitale che si sta sfaldando fra le due pseudo nazionalità, ecco, saprete che ci sono circa 20 maionesi diverse, quindi ragazzi è il paradiso degli amanti della patatina fritta e della birra, e non per niente da me pubblicizzato. Allora, che succede in Belgio? Le elezioni anticipate preoccupano il re Alberto, perché in Belgio c'è ancora il re. Tocca a Bruxelles la prossima presidenza di turno dell'Unione Europea. Scandalo, il caso del vescovo pedofilo di Bruges ha incrinato uno dei rari terreni di incontro tra le comunità, cioè la religione cattolica. E quindi in questo articolo, a pagina 15 del Corriere della Sera, si spiega perché il Belgio rischia di frantumarsi, di dividersi. Qual è la situazione del Belgio? Beh, se siete un po' europeisti saprete che il Belgio è formato da due regioni principali, la Vallonia di origine francofona a sud e le Fiandre che invece sono al nord di invece origine, potremmo dire, si può dire tedescofona, germanofona, boh. Comunque parlano il tedesco, parlano una lingua molto simile a tra il tedesco e l'olandese, e questo ovviamente non aiuta a capirsi. Figuratevi che se voi andate in un qualsiasi locale delle Fiandre dove si parla tedesco e ordinate le pommes frites, che è una parola francese, si incazzano, ma si incazzano davvero. E quindi che succede in questa, dove da anni e anni si parla di separazione, di regionalismi, con questa regione europea, con all'interno, con al centro Bruxelles, la nostra più o meno capitale, potremmo chiamarla, succede questo. Il re Alberto del Belgio è abituato alle crisi di governo provocate dalle particolarità dei partiti, che non sono nazionali, ma rappresentano gli interessi prennemente contrastanti degli elettori fiamminghi di lingua olandese e di quelli valloni francofoni. Stavolta però non se l'è sentita di decretare subito le elezioni anticipate e aggravare la già difficile situazione del paese, accettando le dimissioni dell'esecutivo di coalizione del premier democristiano fiammingo Yves Leterme, provocate dall'ennesimo scontro fra le due etnie. Il re si è affidato al ministro delle finanze Didier Reynders, presidente dei liberali valloni, per far esplorare se si può trovare un compromesso sul problema del momento. I fiamminghi vogliono togliere ai francofoni alcune concessioni linguistiche ed elettorali del distretto bilingue Bruxelles, Hal e Vilvoorde, cioè le regioni, le province che sono a metà fra il Belgio vallone e il Belgio fiammingo. Temono la perdita di identità in molti di questi comuni alle porte della capitale, che sono parte delle Fiandre. La crisi è nata dai liberal fiamminghi che sono usciti dal governo per sostenere queste rivendicazioni. Minacciano di farle passare comunque con la maggioranza in Parlamento, espressione degli oltre 6 milioni di abitanti delle Fiandre rispetto a circa 4 milioni di belgi francofoni. Essere democristiani, liberali e socialisti non accomuna. E poi mi sono perso perché ho perso il segno. Non accomuna, c'è il partito delle Fiandre e quello della Vallonia. Perfino i Verdi si presentano separati, i Groen del nord olandese e Ecolo del sud francofono. Vari giornali stranieri stanno usando sulla crisi di governo titoli preoccupanti come la guerra del Belgio o un regno al collasso. Perfino il quotidiano Le Soir di Bruxelles, letto da molti francofoni in sintonia con i socialisti dell'italo-belga Elio Di Rupo e favorevole all'unità del paese, ha coperto l'intera prima pagina per lanciare un dibattito con una inequivocabile domanda stampata a caratteri cubitali. Questo paese ha ancora senso? A esasperare la situazione è stata una classe politica da tempo incapace di esprimere leader in grado di far prevalere gli interessi nazionali. Le eventuali elezioni anticipate preoccupano il re Alberto, anche perché il Belgio, dal luglio prossimo, assume la presidenza semestrale di turno dell'Unione Europea. Con il grosso delle attività comunitarie incentrate a Bruxelles, si tratta di un impegno ben più sentito rispetto agli altri stati membri. Il governo intendeva poi rafforzare la ancora debole posizione del neoeletto primo presidente stabile del Consiglio della UE, l'ex premier belga Herman Van Rompuy, collaborando con lui da connazionali. E non sono da escludere pressioni dell'Europa a favore della composizione della crisi, perché l'instabilità politica potrebbe ostacolare l'approvazione della quota belga del prestito europeo. E quindi, insomma, sta succedendo un gran bordello. Tutto questo, e come si risolverà, sarà un bel pocio. Immaginatevi il povero re Alberto, deve decidere, ma facciamo le elezioni o non facciamo le elezioni? C'è un presidente che non rappresenta più una nazione e tra un po' c'è il primo presidente stabile della UE senza turnarlo come ogni volta, il nostro presidente d'Europa, e che potremmo dargli un po' una mano per farlo risaltare in questo momento così difficile, e invece turmoil e carnage. Torniamo in Italia, dove ovviamente le poche cose che fanno l'unità nazionale vengono sempre di più messe in discussione. Abbiamo parlato prima del 25 aprile, sembra una prerogativa di una parte politica o sembra l'odio e la battaglia di un'altra parte politica? E invece un altro grande argomento nazionale è la mafia. Ieri l'albero di Falcone, dove sono stati posti fogli, targhe commemorativi, disegni, cartoline, è stato dissacrato, è stato violato, sono state rubate delle foto, sono state portate via delle scritte, e quindi ciò preoccupa molto. L'articolo del Corriere della Sera a pagina 20-21, se non ricordo male, presenta un paio di domande fatte a un palermitano d'eccezione che è Franco Battiato. Sappiamo che è un cantautore filosofo, eclettico, raffinato, catanese di nascita, ma risponde, e quindi risponde a casa sua, ma chiede da tempo per riflettere, poi dopo un'ora ci richiama. Questo è l'articolo che appare sul Corriere della Sera, un'intervista telefonica sui recenti fatti. E il giornalista chiede, ha saputo? Qualcuno ha danneggiato la grande Magnolia davanti a casa di Giovanni Falcone a Palermo, luogo simbolo della manifestazione contro la mafia. Hanno portato via foto, bigliettini, persino il lenzuolo con la scritta «Le vostre idee camminano sulle nostre gambe». Lei crede che si tratti di un atto vandalico di qualche balordo oppure è un gesto mirato ad offendere la memoria del giudice? A meno di un mese dall'anniversario della strage di Capaci. Comunque sia, dice Franco Battiato, ci spinge a qualche riflessione associativa. In questo paese sta avanzando una rozzezza preoccupante, qualcosa di selvaggio e primitivo. Chiede l'intervistatrice, il ricordo di Falcone e Borsellino è ancora vivo nella memoria dei palermitani? O quello che è successo dimostra che sono stati dimenticati? Penso, dice Franco Battiato, che il loro straordinario lavoro dovrebbe essere un riferimento imprescindibile per la magistratura, per tutti quegli italiani che, come me, credono nella giustizia. Qual è l'insegnamento più importante che ci hanno lasciato, secondo lei? La cosa più importante è un luogo interiore in cui si consegna il valore dell'uomo che nessun gesto tribale può profanare. Qualcuno ha già rimesso al suo posto, dice l'intervistatrice, altre carte e bigliettini di Falcone e Borsellino. È un buon segno, non crede? Risponde il noto cantautore, ma... Volevamo invitare i nostri microfoni per l'usuale ospite del giorno, Franco Battiato, però in realtà ho scoperto che non è che ha bisogno di un'ora per pensare, lui non si sveglia prima di mezzogiorno, quindi cioè, è difficile raggiungerlo poi in maniera seria che possa intervenire nel nostro programma. Allora, avanti con le notizie. Il cervello, parliamo di cervelli per quanto riguarda scienza, ma che potrebbe stare benissimo fra la curiosità. L'articolo è a pagina 25 di La Repubblica ed è firmato da Elena Dusi, è davvero un bell'articolo perché ci spiega un po' come funziona questo cervello senza fare distinzioni fra uomini e donne, di cui sappiamo la diatriba è accesa da millenni a questa parte, ma proprio il funzionamento del cervello. Perché ci impaperiamo quando facciamo troppe cose contemporaneamente? Mettiamo un caso pratico. Io sono qui che sto leggendo un articolo, controllando i volumi, facendo la regia, cercando di non fare brutta figura, di non dire le parolacce, perché sennò poi la gioia mi bastona, e tutte queste cose messe insieme non si riescono a fare. C'è una ricerca scientifica che lo dimostra, e mo ve lo stiamo per dire, non si può fare, capito? Allora, ogni emisfero ha un compito, tre contemporaneamente lo mandano in tilt. Lo rivela uno studio su Science. Quello sinistro si impegna nelle attività più difficili, quello destro in quelle più facili. Nei mancini, ovviamente, è il contrario. Parlare al conducente si può, ma senza aggiungere altre distrazioni. Svolgere due compiti insieme è infatti il massimo che un cervello umano possa tollerare, capito? Quindi parlare con un docente potete, ma nessun'altra distrazione, capito Bubi? Di fronte al terzo le sue capacità di giocoliere si confondono. E tra guidare, conversare e mandare un SMS si rischia di creare un pericoloso cortocircuito. Il motivo per cui l'uomo può svolgere due compiti insieme, ma non di più, è semplice. Il nostro cervello è diviso in due emisferi. Quando l'attenzione è focalizzata su una sola attività, entrambi vi si dedicano all'unisono. Quando i compiti da svolgere sono due, ogni emisfero si prende un incarico. Davanti a tre performance contemporanee, l'organo del pensiero inizia invece a saltare dall'una all'altra come un funambolo, sprecando energia e commettendo molti errori. La dimostrazione arriva da uno studio pubblicato su Science e condotto a Parigi nei laboratori dell'Institut National, scusate perché non è inglese, è Parigi, quindi è l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. I neurologi hanno sottoposto alcuni volontari ad un gioco in cui dovevano completare delle parole con delle lettere mancanti. Il gioco poi veniva sdoppiato in due sessioni leggermente diverse che andavano svolte contemporaneamente. Nel frattempo la risonanza magnetica funzionale osservava come gli emisferi del cervello si dividevano i compiti, con un'area della corteccia frontale situata al di sopra degli occhi incaricata di smistare i due giochi fra le due metà dell'organo del pensiero. Ai volontari era stato promesso un premio in denaro per ogni manche del gioco conclusa senza errori, ma quando il puzzle delle, forse in francese si dice puzzle, delle lettere passava da due a tre sessioni simultanee, la quantità di sbagli commessi addirittura triplicava nonostante gli sforzi dei giocatori. La ricerca di Science, spiega uno degli autori, Etienne Cochelin, intervistato dalla BBC, spiega come mai le persone riescono a scegliere bene quando si trovano di fronte a due opzioni, ma finiscono col prendere decisioni irrazionali quando le strade possibili diventano tre o più. Chissà se si può traslare questa affermazione e applicarla ad esempio ai nostri consumi quotidiani, alle nostre scelte di ogni giorno. Tipo, se abbiamo due risposte, sì o no, è anche facile rispondere, ma non sempre. Ma invece se le possibilità sono più di due, è vero che è difficile. Quindi, cari professori universitari in ascolto, ora che lo sapete, basta con queste domande aperte, sono troppo difficili. Fateci una possibilità a crocette, ecco, fateci dei test a crocette, rispondendo solo sì, no, oppure bianco, nero, oppure, ecco, delle... Perché il cervello non ce la fa, ce lo dice questo articolo della Elena Dusi a pagina 25 di Repubblica, non è umanamente possibile. Infatti, prosegue, di fronte a troppi birilli da far roteare nell'aria, la corteccia prefrontale perde le sue doti di giocoliere e finisce con far cadere a terra uno dei tre compiti da affrontare. Questo limite è purtroppo un freno alla nostra capacità di effettuare ragionamenti profondi, in cui siamo chiamati a prendere in considerazione molte alternative. Il nostro cervello funziona secondo un sistema binario e sa scegliere bene quando si è chiamati a valutare solo due opzioni. Oltre a scoprire che il nostro cervello è ben capace di svolgere due compiti insieme, perché se è vero che funziona meglio con due opzioni, comunque vuol dire che funziona bene facendo due azioni contemporaneamente, i ricercatori francesi si sono accorti che i volontari impegnati nel gioco delle parole non si dedicavano alle due partite in maniera esattamente simultanea. La corteccia prefrontale infatti faceva slittare di continuo l'attenzione da una partita all'altra, impegnando ora l'uno ora l'altro emisfero. L'area del cervello che svolge il compito di vigilare, di vigile urbano fra i due emisferi, deviando in continuazione l'attenzione fra un compito e l'altro, è molto più sviluppata negli esseri umani che non nelle altre specie. Sembrerebbe questo il motivo per cui le scimmie non vengono osservate mangiare mentre spulciano un compagno o viceversa. Ed è verissimo, se avete presente tutti quei documentari sulle scimmie che prima spulciano e poi mangiano, cioè fanno le due cose contemporaneamente come facciamo noi quando ci ingozziamo a pranzo e a cena. Non vengono fatte. E perché questa cosa? È perché il loro cervello prefrontale, il lobo prefrontale, non è capace di spostare l'attenzione da un emisfero all'altro. Quindi si potrebbe anche un po' rimettere in discussione quella vecchia teoria per cui l'emisfero destro è quello della razionalità e quello sinistro è quello della fantasia, no? Questo è quello che si racconta in giro, si dice in giro, che noi scriviamo usando l'emisfero destro, che noi invece sogniamo con il cervello sinistro, e quindi la difficoltà di riuscire a sognare delle parole, degli scritti, perché i due emisferi non sarebbero comunicanti. E invece no, 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 cari teorici del separatismo cervellotico, non è così. C'è il lobo prefrontale che unisce tutto, un po' come e cosa c'è in Italia che unisce tutto? No, non c'è una cippa. E sempre più, proseguiamo con questa rassegna stampa parlando invece di cinema. Il protagonista di quest'oggi è Ridley Scott, che dopo Robin Hood, ecco il quinto Alien, che sarà in tridimensionale. L'autore è Silvia Bizzio, noi l'abbiamo tratto dal Corriere della Sera, credo, mi si è cancellata la fotocopia, di Silvia Bizzio da Los Angeles, che parla del regista di Blade Runner, di Alien, di Il Gladiatore. È il londinese Ridley Scott, quasi 72enne, che insomma se la cava ancora bene e non ha ancora deciso di andare in pensione. Protagonista del suo Robin Hood sarà il fidato Russell Crowe, al quinto film con Scott, nel ruolo del leggendario arciere della foresta di Sherwood che ruba i ricchi per dare ai poveri. E ci sarà anche Cate Blanchett in quelli di Lady Marian. È un colossal storico non meno sontuoso del film di Scott sulle crociate. Ridley Scott però affronta il periodo precedente l'inizio della leggenda, quando Robin Longstride, alle crociate al seguito di Riccardo Cuor di Leone, torna in Inghilterra alla morte del re, ma viene messo al bando dal principe John, quando si schiera dalla parte dei poveri e dei baroni contro la megalomania oppressiva del nuovo re. È da più di 30 anni che sognavo di cimentarmi di nuovo nel genere cappa e spada, dice Scott. E volevo fare il mio Robin Hood soprattutto perché il cinema non gli ha mai reso giustizia davvero. Probabilmente fa riferimento al Robin Hood con... ecco, se mi sfugge, ci avevo pensato prima. Quello lì del Watergate, del Waterworld. Vabbè, ci sono tantissimi Robin Hood famosissimi. Certo, uno che gli ha dato giustizia ce n'è, noi ce ne ricordiamo bene. Comunque, prosegue l'articolo, Scott si dice contento di tornare a Cannes a 33 anni dal premio al suo I Duellanti. Se l'avete mai visto, è un gran bel film. Penso che Cannes sia uno dei più grandi festival del mondo. Certamente serve anche a vendere film, è una combinazione di arte e commercio. Bisogna stare attenti quando si porta un film a Cannes, perché i francesi e gli europei in generale percepiscono i film di Hollywood come commerciali e basta. Il mio primo film fu considerato artistico ed è poi uscito solo in 7 città americane e allora pensavo fosse normale. Oggi non sono più così ingenuo, quindi sono felice di usare Cannes e lasciare che Cannes usi me per aprire il festival. Robin Hood è un film con grandi personaggi e una grande storia, perfetto per aprire il festival. Perché Russell Crowe, gli chiede l'intervistatrice, è il suo attore preferito? E qui ci stupisce il buon Ridley Scott. Non so cosa mangiano gli australiani, ma sono attori capaci di grandi cose e grandi film. Questa affermazione ci incuriosisce sulla concezione di attore che ha Ridley Scott. In base, ci vorrebbe uno studio sul nutrizionismo degli attori. Perché, e così risponde lui, non so cosa mangino, ma sono molto bravi. È una vera star, a quella combinazione di intelligenza e prestanza fisica che avevano Spencer Tracy o Jimmy Cagney. Tanti registi sono terrorizzati da lui, noi due invece ci capiamo benissimo e siamo pronti a fare un secondo Robin Hood. Se questo va bene in fondo, come scrivo alla fine del mio film, così comincia la leggenda. Quindi, il buon Ridley Scott, che non è stupidino, ha deciso di fare un Robin Hood ma a partire dal prequel, risparmiandoci il film vero e proprio e poi 800 sequel e anche quella cosa odiosa. Io odio, lo dico qui testualmente, io odio i prequel, sono una minchiata. Però ovviamente hanno anche loro il loro senso artistico. E allora continuiamo, quindi ringraziamo Ridley Scott di non aver fatto il film e poi aver fatto il prequel, ma comincia dal prequel. Ovvio che ci si aspetta poi una bella trilogia come ormai è classico. La sequenza della battaglia finale sembra ispirata allo sbarco di Normandia di Salvate Svato Ryan di Spielberg. Punzecchia la intervistatrice. Niente affatto, mi sono ispirato a William il Conquistatore del 1066 che sbarcò in Inghilterra con 600 golette, combinato all'attacco all'Inghilterra del principe francese Philippe, eccetera eccetera eccetera, riferimenti storici. Ora, chiede l'intervistatrice, tornerà ad Alien? Sì, sto preparando... che avevo detto, ragazzi? 5 minuti fa, l'avevo detto manco 5 minuti fa, e invece sta proprio così. Sto preparando il prequel di Alien. Eh sì, il quinto film, dopo la clonazione, non avendo più nulla da spappolare in giro per gli universi, ci tocca il prequel di Alien. Ma perché, cavolo, perché? E lui dice, notate bene cosa dice Ridley Scott, perché non sopporto i seguiti, a parte forse Robin Hood, dice il famoso regista. Sono alla quarta stesura della sceneggiatura. Racconterà come scoprono questo pianeta che si chiama Zeta Reticuli e trovano un essere gigantesco seduto su una poltrona con la pancia scoppiata nell'enorme nave spaziale che io chiamo il Croissant. Da lì partono le domande. Si parlerà di astronomia e tecnologia, ovviamente sarà in 3D. Con Avatar, Cameron ha alzato il livello della cinematografia oggi e non possiamo fare a meno di stare al passo, dice Ridley Scott. Allora, prima dice che gli fa schifo i sequel, poi dice che preferisce i prequel, poi vuole fare un prequel di Alien con un essere gigante con la pancia spappolata e dall'astronave spaziale che lui chiama il Croissant. Ecco, noi ci chiediamo, ma sta facendo Ridley Scott? È al Festival di Cannes o al Festival delle Canne? Perché qua non so mica se ci sta ancora qua a testa. Lunedì di passione, anche oggi ovviamente concludiamo la nostra segna stampa in onore a Luciana Littizzetto con la nostra notizia balenga, cioè la notizia un po' così sciocchina, un po' leggera, dopo tutte queste morti ammazzati, e elezioni anticipate, separatismi belgi, e peggio, il prequel di Alien, ok? Cerchiamo di essere un po' più leggeri e finalmente vi citiamo quel famoso articolo a pagina 92 seguenti di ho detto venerdì di Repubblica, ma dico delle baggianate enormi oggi. Panorama, c'è un articolo, anche carino l'articolo, è l'insert che ci fa un po' sorridere. Perché? L'articolo si intitola I diavoli gay e l'acqua santa, cioè le sacre polemiche tra chiesa e omosessualità, di Ignazio Ingrao. Pagina 92 seguenti di Panorama. Beh, che si parla? Vabbè, è una storia, un articolo ben scritto in cui si cita l'esperienza di un seminarista che subisce l'avance di molti suoi compagni istruttori e poi però decide di non darci caso nel momento in cui si sente anche lui coinvolto in una storia d'amore con un altro seminarista, decide di lasciare il seminario e si chiede perché gli altri vivono questa doppia vita. Lui dice non ce la fa, preferisce affrontare le difficoltà di restare senza lavoro e senza futuro, ma piuttosto che vivere una doppia vita, perché tutti quei seminaristi con cui si intralazzava nel seminario, poi lui li beccava nei vari locali gay di Roma e dintorni. Ma quello che ci incuriosiva, che ci faceva un po' sorridere, sono tutte le icone sacre dedicate all'omosessualità. È sempre lì a pagina 92, sempre trovate dal suo Ignazio Ingrao di Panorama. E secondo alcuni studiosi di antiche tradizioni, l'omosessualità è stata sempre presente nella storia della Chiesa, dalla Genesi fino ai giorni nostri. Diamoci una breve occhiata. Sodoma e Gomorra, come non ricordarcelo, danno anche il titolo ad un famoso film festival gay di Torino, che dovrebbe essere proprio tra questi giorni, no? Sodoma e Gomorra rase al suolo per le sue perversioni dei suoi abitanti, tra cui una sfrenata omosessualità. Poi c'è Gaaba. Gli abitanti vogliono abusare di un viaggiatore, ma questi, narra la Bibbia, offre la sua concubina che viene violentata al posto suo. Che bell'esempio morale. Saul e Jonathan, il re e il principe suo figlio, si contendono il giovane servo Davide. Il centurione e lo schiavo, Gesù guarisce il giovane servo amato dall'anziano soldato. Sante Perpetua e Felicita del 203. La padrona e la sua schiava, entrambe cristiane, si scambiano una supplica di amore prima di finire in pasto alle belve. Sono patrone delle unioni lesbiche. San Sebastiano del 304, dipinto come un giovane bellissimo legato a un albero colpito dalle frecce, è divenuto un'icona gay. Forse dei gay sadomaso, perché povero San Sebastiano? Vabbè, comunque forse perché sempre lo dipingono nudo con tutte queste frecce, fa sembra... non lo so ragazzi, qui c'è veramente... Però proseguiamo il giro dei santi. Santi Sergio e Bacco sono patroni dei matrimoni gay. Legionari romani proclamarono la fede cristiana e prima di andare al martirio furono costretti a marciare vestiti da donne. Sant'Agostino. Alcune delle pagine più belle delle Confessioni sono dedicate al suo giovane amico cresciuto con lui e morto prematuramente. Sant'Anselmo d'Aosta. Le sue 447 lettere, ricche di parole affettuose per confratelli e amici, sono un modello. Sant'Alfredo del 1110. Vescovo di Rievol, io cercavo di dirlo in francese, invece nello Yorkshire, è legato da intensa amicizia con il monaco Simone, è divenuto simbolo dell'amore gay e casto. Santa Giovanna d'Arco del 1412-1431, morta a soli 19 anni, coraggiosa, a cavallo con spada e armatura, è considerata un'eroina lesbica. Ultimo, ma non ultimo, John Henry Newman, 1801-1890, e il 19 settembre Joseph Ratzinger beatificherà questo cardinale, che volle farsi seppellire con un confratello, il reverendo Ambrose St. John. Quindi c'è un po' del torbido, del morboso. E per la serie scherza coi fanti ma lascia stare i santi, la risposta di Earth Intruders rassegna stampa è ovviamente no. Noi scherziamo un po' con tutto di argomenti che però sarebbe, oh ragazzi, come fate a leggere 45 minuti di rassegna stampa senza un po' di sana, sacra, santa ironia? Quindi divertiamoci un po', restiamo ancora qualche secondo per la conclusione di questo programma. Anche oggi ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto le 12, quindi ci stiamo anche sforando. Oh mio Dio, dobbiamo fare presto, diamo subito i nostri contatti. Facebook, Radio Bue Padova. E poi perché dimenticarci di del Messenger. Potete scrivere a diretta@radiobue.it. Su Messenger invece ci trovate cercando, non mi ricordo proprio, su Skype invece, questo me lo ricordo, radio_bue_diretta. Noi ci diamo appuntamento a domani 11:30 per un'altra puntata di Earth Intruders. Buonanotte, Earth Intruders rassegna stampa. Sto con voi in conduzione Alessandro, vi auguro a tutti una buona giornata.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.